La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Ben ritrovati alla Musica tra le righe, il programma a cura di Monica Nonno ed Erika Manni, con la regia di Francesco Mandica, che saluto, e alla console Alessandro Davac. La voce che state ascoltando è quella di Luca Morino e il romanzo tra le cui righe ci avventureremo oggi è Slumberland di Paul Beatty, scrittore californiano nato nel 1962 a Los Angeles e residente attualmente a New York. Beatty è un vero funambolo della lingua, nonché un grandissimo conoscitore di musica. Il romanzo, soprattutto nella prima parte, è costellato di citazioni di brani, album e artisti che richiederebbero giorni per essere trasmessi tutti di seguito. Le scelte musicali che ascolteremo oggi saranno quindi il frutto di una spietata selezione fatta ovviamente, direi, per motivi di spazio, non certo di qualità. Beatty ha vissuto la nascita del rap e la cultura hip hop e il territorio principale in cui si muove il protagonista della storia, ma non mancano innumerevoli citazioni di musica classica, jazz, per arrivare addirittura a una serie di provocatori quanto inverosimili titoli di canzoni in voga durante il nazismo.
DJ Darky è l'alter ego di Paul Beatty, l'autore afroamericano del romanzo, ambientato inizialmente nel mondo della cultura black underground di Los Angeles alla metà degli anni Ottanta. Già dalle prime righe, l'affermazione ormai è ufficiale «i negri sono esseri umani» identifica un punto di osservazione che sarà il tema ricorrente lungo le 318 pagine del libro. Un giorno Darky riceve da un indirizzo postale di Berlino una videocassetta porno, la cui musica di sottofondo viene attribuita a un imprendibile musicista di free jazz, Charles Stone, soprannominato Lo Schwa. È la sintesi, il suono ideale che secondo il DJ servirebbe a creare il suo perfect beat, costruito con un mix di suoni campionati dai dischi collezionati in anni di crowd digging, cioè l'arte di scartabellare tra vecchi vinili. La storia quindi si sposta a Berlino, allo Slumberland, letteralmente il regno del sonno, un locale di musica dal vivo, dal pavimento completamente ricoperto di sabbia, in cui Darky viene assunto come jukebox sommelier. Inizia così un processo di naturalizzazione nella cultura tedesca. In un momento storico che sembra quasi capitare per caso, corrisponde a un grande cambiamento per l'Europa e probabilmente per il mondo intero, la caduta del muro di Berlino. La musica è un pretesto di introspezione umana e personale, alla scoperta del sesso, della droga, dell'ideologia, ma sempre in una chiave ironica e dissacrante, fino a quando Lo Schwa non uscirà allo scoperto e si potrà compiere finalmente l'alchimia tanto desiderata dal DJ quanto in seguito acclamata dal pubblico.
Slumberland, che letteralmente significa il regno del sonno, è stato pubblicato nel 2008 negli Stati Uniti, mentre in Italia è uscito soltanto nel 2017 per Fazzi, con la traduzione di Silvia Castoldi. Praticamente è stato pubblicato sull'onda del successo ottenuto con il primo titolo tradotto, Lo Schiavista, che ha portato Paul Beatty a essere il primo americano a vincere il Man Booker Prize, il premio assegnato al miglior romanzo scritto in lingua inglese, nel 2016. Nelle pagine iniziali del romanzo, il protagonista svolazza tra flashback della propria infanzia e disquisizioni estremamente eterogenee, ed è abbastanza difficile, onestamente, afferrare un senso logico, se non che la musica è il baricentro di questo enorme flusso di parole e che Los Angeles è il luogo dove sono iniziati i suoni, come dice lui, che ha nella testa. Alla Jessop Academy studia jazz, ma invece di fare una tesi su come microfonare correttamente un batterista che fa le seconde voci, decide di comporre una versione del Messia di Handel utilizzando esclusivamente dei campioni tratti da Licensed to Ill dei Beastie Boys. Subito dopo decide di diventare DJ Darky, non bravissimo a screcciare, che letteralmente significa graffiare, cioè la tecnica di muovere avanti e indietro il vinile sul giradischi dando un senso ritmico al rumore, ma possiede un gusto e una collezione di vinili che afferma sta al mestiere del DJ come il Louvre sta alla pittura. Entra nel collettivo dei Bird Scratchers, dedito a infinite discussioni musicali, all'utilizzo della marijuana, nonché alle sfide a indovinare quali campioni siano inseriti in un beat, in modalità assolutamente maniacale e alienata. Tra i vari campionamenti di quel periodo, Darky si vanta con i ragazzi di aver catturato il crepitio del giubbotto di pelle di Marlon Brando nel Selvaggio, un carrello della spesa che rotola sulla banchina di cemento dell'LA River, un sasso che rimbalza su un Diamond Lake e lo sfrigolio di una bistecca con formaggio e cipolle nel momento esatto in cui la signora Zeng aggiunge le cipolle.
Per me la Gioconda non è molto diversa dalla versione rinascimentale di un inserto centrale pieghevole di Playboy. Dopo aver tolto i nei e i peli tipici dei mediterranei con l'aerografo, l'hanno ritoccata fino a farle raggiungere un'insignificante perfezione. Tuttavia comprendo il valore del quadro, l'attrattiva di un'opera d'arte che non tutti amano ma che nessuno odia. Nella mia collezione di dischi mancava una Gioconda, un brano musicale apolitico, semplice e nel contempo sottilmente complesso, che nessuno avrebbe mai potuto respingere. Un ritmo che quando lo ascolti a una festa ti fa credere di essere speciale, anche se ti vesti, parli, bevi, balli e pensi esattamente come tutti gli altri. Quel ritmo che parla proprio a te e a nessun altro, che ti dice fuor di dubbio che sei vivo.
Big sight, new. Hey, oh God, big sex. Yeah. Y'all know how this shit go, you know.
All eyes on me,
Buffalo G.
Roll up in the club,
right.
Shit.
All eyes on me. All eyes on me.
You know what?
I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz for my flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope fiend. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punks won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me.
Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player.
All eyes on me. All eyes on me.
Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. Cause even getting high.
Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga. Ain't nobody feel your pain. The world's changing every day, time's moving fast. My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple beam, got some smokers on, whistle as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime boss, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect, made me pack a tech. Devoted to serving this, my wetting paychecks. Like a kite satellite, nigga, I'm forever ballin'. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Sucker duckin', get busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga, still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Plus it's gin all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Busta Free? Niggas can't stand me, all eyes on me.
Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss play.
All eyes on me.
All eyes on me.
Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss play.
All eyes on me.
The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me charges. Lawyers making a grip, I told the judge I was raised wrong. And that's why I blaze shit, was hyper as a kid. Old as a teenager, on my mobile calling big shots. On the scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches, I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catch a case.
Era la notte del 7 settembre del 1996, quando il rapper Tupac Shakur, che abbiamo appena ascoltato, veniva assassinato a Las Vegas all'età di 25 anni, con quattro colpi di pistola sparati da una Cadillac in corsa. Un evento simile a quello che più recentemente ha visto la morte di un altro giovanissimo e conosciutissimo rapper statunitense, XXXTentacion. Tupac aveva appena assistito all'incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon e stava andando a proseguire la serata a quello che allora si chiamava Club 662. il codazzo di auto, amici, insomma i soliti casini, in seguito però a una serie di scontri verbali e anche fisici con altri elementi della scena rap, il cantante aveva preso l'abitudine di girare con una scorta e spesso con un giubbotto antiproiettile, che però non indossava quella sera per il troppo caldo. Fu colpito a una mano, al bacino, alla coscia e al petto. Avrebbe potuto salvarsi. Altre morti, depistaggi e false testimonianze resero praticamente impossibile trovare i mandanti dell'agguato, ma la portata dell'avvenimento ebbe un riverbero lunghissimo, tanto che nel 2018, ben 22 anni dopo, è uscito il film City of Lies, L'ora della verità, che racconta la vicenda e le varie ipotesi formulate ai tempi. La violenza della strada però è lontana dalle evocazioni intellettuali di DJ Darky. Inizia a insinuarsi in lui l'idea di trovare il beat perfetto, il perfect beat, cioè un ritmo, un andamento che possa trascendere lo stato d'animo e il tempo, che possa essere accattivante sia fischiettato che sparato a tutto volume da un'autoradio sgangherata. In poche parole sta cercando la formula di un evergreen che si fissi nella memoria collettiva al di là delle epoche e dei generi musicali, anche se nessuno aveva realmente previsto l'evoluzione del mondo della musica negli ultimi 20 anni, e difficilmente il futuro potrà eguagliare il passato in termini di sempreverdi da ascoltare, riascoltare e riascoltare ancora.
La melodia di Stolen Moments è la firma di Oliver Nelson, una canzone che secondo me rappresenta un supremo regolatore per l'umore, un classico aperitivo jazz. A volte, mentre suono hardcore, underground, hip hop o punk, dopo 3 o 4 pezzi particolarmente assordanti, quando la pista del pogo comincia a somigliare alla prima linea di una battaglia dell'età del bronzo, le finestre del garage iniziano a tremare, la puntina a saltare e mi rendo conto che alla festa manca solo un altro passo dei Wu-Tang Clan, un'altra strusciata di cazzo dritto contro il culo di una ragazza o un altro power chord dei Bad Brains per scatenare il caos, suono sempre una ventina di secondi di Stolen Moments per sciogliere la tensione, per rallentare il passo. La sua bellezza contrastante rievoca la distorta teatraggine esistenziale di un canto alla vigilia di Natale proveniente dall'accampamento nemico dall'altra riva del fiume, coperto di nebbia, in un trito film di guerra.
Oliver Nelson, aggiungiamo noi, ha suonato come sassofonista con grandi musicisti del calibro di Quincy Jones, Cannonball Adderley e Wes Montgomery ed è stato arrangiatore, tra gli altri, di Diana Ross e James Brown. Tra le sue composizioni annovera anche la Stolen Moments descritta da Darky, diventata successivamente uno standard del jazz. Ossessionato dal perfect beat, DJ Darky riesce finalmente a mettere insieme 2 minuti e 47 secondi di ritmi, fraseggi e registrazioni prese dalla strada e decide di far ascoltare il suo pezzo agli altri Bird Scratchers, i ragazzi del collettivo. Concludono che c'è solo un musicista in grado di aggiungere il tocco finale a quel capolavoro. Si tratta del mitico sassofonista che fa parte della scena del free jazz, tal Charles Stone, detto lo Schwa, di cui si parla molto, ma che nessuno sa esattamente come rintracciare. Per inciso, Charles Stone è l'unico musicista tra quelli citati nel romanzo che non è mai realmente esistito, e proprio per questo Beatty si può divertire a descrivere la sua musica con iperboli letterari impossibili da contraddire. DJ Darky un giorno riceve da Berlino una misteriosa videocassetta in cui, come accompagnamento alle immagini hardcore del protagonista che lui soprannomina il Chiave Apollo, riconosce senza dubbio il suono dello schwa e in breve, partendo dal mittente scritto sulla busta, si trova a fare il DJ allo Slumberland, in buio locale berlinese in cui il nuovo jukebox, nonostante ormai sia un oggetto quasi obsoleto anche allora, aspetta qualcuno che lo carichi di 45 giri da far gettonare alla clientela, formata principalmente da ragazzi di colore circondati da ragazze in cerca di avventura. La tecnica per rimorchiare, usata dalle tedesche dello Slumberland, consiste semplicemente nello sventolare le chiavi dell'auto in faccia al prescelto, e funziona quasi sempre. Nel caso del nostro DJ, invece, la procace Claudia punta sulla provocazione musicale e, cosa teoricamente da non fare mai con un DJ, gli chiede se per caso ha un disco di Sixto Rodriguez.
I tedeschi hanno inventato un nuovo stato di percezione aqualitativo, una sorta di neutralità onnicomprensiva, se vogliamo. Tutto è bello, niente è brutto, e anche se lo è, non ha importanza, perché a qualcuno piace. Frugai nelle valigette e tirai fuori l'album di Sixto Rodriguez. Mi ci erano voluti 3 anni per trovare quel disco. Questo succedeva prima di internet. Con gli occhi nascosti dietro agli occhiali più scuri che avessi mai visto, Sixto mi sbirciava attraverso il luccichio della pellicola che avvolgeva il disco. In una foto totalmente anni 70, siede sugli scalini di legno della casetta di mattoni di un ghetto. I pantaloni a zampa di elefante di poliestere, le maniche della camicia bianche arrotolate fino ai gomiti, i capelli neri dal taglio simile a quello degli indiani nei film, completi di onda alla David Cassidy. Non ho alcun dubbio che sia il padre assente di qualcuno che ha più o meno la mia età.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart, found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Thank you. picture, hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio 3, la musica tra le righe, e siamo in viaggio tra le avventure e la musica contenuta in Slumberland di Paul Beatty. La vita da jukebox sommelier dà modo a DJ Darky di conoscere un sacco di gente, ma sono pochissimi i personaggi che godono di un'attenzione letteraria speciale. Ci sono la Claudia, la pseudo fidanzata e prima ragazza vagamente di colore a mettere piede nel locale, sua sorella Fatima, Doris, la cassiera esperta di musica, e Lars, suo fidanzato, nonché giornalista musicale. Nel frattempo succede che il 9 novembre del 1989 cade il muro di Berlino e la confluenza delle due comunità della Germania riunita genera, al di là delle prime euforie, impreviste contraddizioni, disillusioni e amarezze. Fatima, che ormai trascorre gran parte del suo tempo con lo Schwa, non riesce a superare la percezione costante di un razzismo diffuso a tutti i livelli della società. Sviluppa una grave forma di anoressia e infine si suicida dandosi fuoco in strada.
La Germania cambiò. Dopo la caduta del muro mi ricordava il periodo della storia americana noto come ricostruzione, completo di collaborazionisti, profittatori, linciaggi e sventurati linciati. C'erano i lamentosi inevitabili editoriali che avvertivano il pubblico che l'assimilazione era un sogno, e c'erano i tedeschi dell'Est che si facevano passare per tedeschi dell'Ovest, nascondendo il loro accento e il modo di vestire dietro un falso stoicismo bavarese e un berretto di lana. Le stelle e strisce erano un surrogato razzista della svastica, illegale, anche se quando interrogavi qualcuno in proposito ti rispondeva che si trattava di un omaggio alla musica rockabilly e in particolare a Carl Perkins.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock. Money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby, blue.
Lo Schwa si dimostra essere un tipo torvo, poco loquace, schivo, comunque geniale. Viene fuori il suo passato da musicista al seguito di grandi nomi, ma la sua intemperanza lo porta a prendere le distanze, girare l'Europa per estemporanei concerti in solitaria e trasferirsi a Berlino Est. Un ex agente della Stasi, che si scoprirà alla fine essere il fratello di Claudia, crea il contatto con DJ Darky e finalmente avrà modo di far puntare nuovamente i riflettori sul vecchio jazzista di colore. Con una serie di interviste e apparizioni, lo Schwa può avviare un nuovo progetto, quello di abbattere il muro del suono di Berlino, con un mitico concerto allo Slumberland in cui anche Darky riuscirà a centrare il suo obiettivo di suonare live i 2 minuti e 47 del suo Perfect Beat con il grande, unico Charles Stone.
All'improvviso la riscoperta di Charles Stone era diventata paragonabile a quella dei musicisti Delta Blues a metà degli anni 60, un primitivo musicale in apparenza non guastato dalla commercialità e dalla modernità. Lars si tolse di tasca un pacchetto di tabacco drum. Il sacchetto spiegazzato mi fece venire in mente le scariche di elettricità statica nei giorni in cui radio KROQ era bella da ascoltare. Io e DJ Blaze parcheggiavamo sulle scogliere di Malibu al crepuscolo a rovinarci la mente con la marijuana thailandese e i Jane's Addiction.
DJ Darky, alla fine della vicenda, inizia anche a provare una certa nostalgia per Los Angeles. Nel romanzo appaiono sempre più riflessioni e sempre meno musica. L'amarezza in Paul Beatty ha preso il posto alla verve irresistibile dei primi capitoli e non è un caso che uno degli ultimi gruppi citati sia una band californiana, i Jane's Addiction, guidata da Perry Farrell e David Navarro, musicisti che hanno determinato il suono del nuovo rock americano all'inizio degli anni 90 e tra l'altro, proprio nel giugno del 2019, è uscito il secondo album solista di Farrell intitolato Kind Heaven. Allora, sulle note di Jane Says dei Jane's Addiction, vi ricordo che potete riascoltare il podcast con le puntate della trasmissione visitando il sito di Rai 3 e sulla app raiplayradio.it. Da Luca Morino è tutto. Ciao! Jane.